Eccoci qua,
eccoci qua.
Eccoci qua, bentrovati da Nicola. A me non funziona un attimo, mi funziona. Da Nicola.
Dai due Nicola.
Dai due Nicola.
Due Nicola.
E da Romeo.
Beh, questo nuovo appuntamento con quei lunedì. Oggi puntuali, proprio organizzazione perfetta.
Col trio d'attacco. Stasera, Eva ha dato la buca.
Otto non si sa dove è. Sapevo che
Otto è in viaggio. In Irpinia.
Dispero, ciao Giacomo.
In un covo.
Ma io sono in viaggio.
Pochi ma buoni.
Infatti, assolutamente. Presentiamo i nostri ospiti. Ah, ricordiamo che ci possono ascoltare in diretta web fino alle 10 di stasera. Poi si va a casa in diretta web Alifonia su alifonia.com, scritto con PH. Okay. E poi domani la puntata sarà disponibile. Il podcast della puntata sarà disponibile sul sito appunto di Alifonia. Bando alle ciance, presentiamo gli ospiti.
Vai.
Parto a chi ritorna dopo un po' di tempo. L'anno scorso manca l'inversa.
È un anno preciso, sì.
Quindi, vedi, facciamo la scadenza di un anno. Ben trovato ad Alessandro, ciao Ale.
Ciao a tutti.
Di che si occupa Alessandro, a voi, per chi...
Sì, io sono una guide, una guida ambientale escursionistica e ci occupiamo di trekking, escursioni e tutto inerente.
Quindi ascoltate, così chi vuole fare delle passe del trekking può, sa chi deve si rivolge.
Sì.
Ben trovato, una benvenuta ad Elisa, grazie di nuovo che mi fa vedere i nomi se non mi sbaglio.
Perché Nicola è campione mondiale di nomi.
Sì, sabato ho fatto un casino con i nomi. Sì. Lui ha chiamato una persona, Federico si chiamava Stefano.
Ah no, quindi aveva sbagliato anche il sesso.
Sì, Federico mi chiamo Stefano. Beh, guai,
non è una novità, no, è forza quando comincerai a ricordarti i nomi non potrai fare più.
O mettiamo una cartellina.
Ti sei creato un personaggio.
Assolutamente.
No?
Ben trovata Isa.
Grazie,
ciao Isa, benvenuta.
Grazie dell'invito.
Grazie a te. Di cosa parliamo con te, Isa, oggi stasera?
Allora, con me parleremo di visite guidate per la città di Perugia e per il territorio, perché io sono Grand Tour Perugia, un'azienda che si occupa appunto della valorizzazione del territorio attraverso la vendita e la creazione di prodotti culturali.
Perfetto, poi ne parliamo, è molto interessante. E poi un ben tornato a Massimo Cipoi, e poi sono ricordato,
bravissimo,
presidente di quale associazione?
AGI di Umbria, associazione per l'aiuto dei bambini con diabete.
E con te hai portato una persona che è con te, che ci racconta la sua esperienza. A te il compito di presentare, vai.
Sì, Annalisa, che
ciao,
è una
Annalisa,
mamma.
Ben trovata.
Buonasera a tutti.
Di un bambino con diabete, ovviamente.
E quindi ci racconta la sua esperienza. Grazie.
Grazie a voi.
E grazie per raccontarci la tua esperienza. Iniziamo subito, che ne dite?
Come preferisci, siamo qua. Cosa dobbiamo,
diciamo,
dobbiamo fare?
Diciamo, iniziamo. Vai,
allora, per galanteria comincia dalle signore, no?
C'è ragione. Cioè, siete d'accordo, no?
Penso che siete d'accordo. O siete d'accordo o siete d'accordo. Non ci sono.
Sì. Partiamo da Isa. Ma io questo Grand Tour Perugia, che cos'è? Di che si occupa?
Allora, Grand Tour Perugia è stata una scommessa, diciamo, che nasce dall'idea, da un'intuizione, da un viaggio che feci prima del Covid, 4-5 anni fa ormai, a Praga, dove con una mia amica ero andata in vacanza per Ferragosto e mi trovai sulla piazza dell'Orologio, dove un gruppo di ragazzi italiani ci chiesero se volevamo fare un tour di Praga. Appena arrivate, appena atterrate, visto quando arrivi non sai cosa fare. Allora, non avendo programmi, non sapendo cosa fare, dovendo ammazzare quell'ora tra l'arrivo e la cena, abbiamo detto vabbè, proviamo. Quindi abbiamo fatto questo tour e al termine ci hanno portato dentro in un bar dove... Questi ragazzi ci hanno sciorinato tutto il loro programma per le giornate successive, quindi presentavano un palinsesto di visite per Praga che riguardavano ovviamente i classici tour turistici della città, quindi che ne so, la Praga ebraica, la Praga di Kafka, la Praga contemporanea, e quindi con il gruppo di persone che eravamo, saremmo state una trentina, tutti hanno comprato i giorni successivi i vari tour. Allora, tornando, mi sono detta, ma perché sta cosa
la facciamo?
Non la si può fare a Perugia. E quindi ragionando su questo ho pensato di provare, di iniziare, solamente che poi cosa è successo? È scoppiata la pandemia.
Quindi parliamo anno 2000,
esatto. Quindi questo era 2019, okay. 2020, quindi scoppia la pandemia, esatto. Quindi ovviamente tutti fermi. Proviamo nell'estate del 2020 e grande successo, perché comunque non so se vi ricordate,
si è riempita pure di turisti,
esatto, c'erano tanti turisti, gli italiani non andavano all'estero e quindi grande successo. Quindi ricomincia la seconda fase della pandemia. Ci aprono ad aprile del 20 e 21, aprono zona arancione, proviamo. Quindi buttiamo il cuore oltre l'ostacolo e proviamo. E lì ci scoppia sulle mani. Quindi
il cuore.
Esatto. Non proprio, diciamo che
il successo.
Quindi tantissime persone iniziano a prendere parte a questi tour che noi programmiamo per i fine settimana.
Ah, okay.
E quindi uno il sabato, uno la domenica, perfetto, alle volte anche il venerdì. E a quel punto, insomma, facciamo degli itinerari particolari che raccontano la città in modo diverso. Quindi non facciamo i soliti tour che partono da Piazza Italia e arrivano all'Arco Etrusco, okay, ma raccontiamo, che ne so, la Perugia a luci rosse.
Ah.
Sui luoghi del Meretricio, che ce ne sono svariati.
Chi era?
Questa non la sapevamo.
Questa neanche
era Viappia, no.
Allora sono in varie zone della città, perché partiamo dal Medioevo e arriviamo alla legge Merlin.
Merlin dove erano? L'ultimo
è in via del Deposito, via che del si Deposito. Trova nella zona di via Cartolari, via della Viola.
Ah, okay.
C'è qualcuno che ancora se lo ricorda.
Qualcuno ancora cerca.
Chissà come mai
non c'è qualche signore che ancora manca.
Sì, sì,
ancora.
Sì,
ecco spiegato perché via della Viola resta ancora.
Ma è vero, via della Viola era una città, una via di passaggio, perché collegava i ponti alla città.
Di passeggio.
E di passeggio.
Questo non lo sapevo, di via della Viola.
Era una via di passaggio tra i ponti e la città, le merci passavano per lì, c'erano tante caserme vicino e quindi
c'era esigenza.
C'era quindi necessità, c'era mercato.
C'era,
diciamo,
la domanda.
Esatto, esatto. Poi, che ne so, raccontiamo la Perugia dal punto di vista della dinastia che l'ha comandata per tanto tempo, che erano i Baglioni, che vivevano, il cui quartiere di rappresentanza non c'è più perché è andato distrutto per la costruzione della Rocca Paolina, ma dentro la Rocca Paolina ci sono ancora delle testimonianze che raccontano questa storia, che finisce con un fatto di sangue tragico, che sono appunto le famose nozze rosse, che raccontano un po', riprendono un po' il Game of Thrones, no? La scena, quella che è diventata leggendaria di una notte di matrimonio, le famiglie si trucidano a vicenda. È successa esattamente la stessa cosa il 14 luglio del 1500.
Anche il 14 luglio è già la
fatale, fatale.
È anche un modo per scoprire Perugia, no? Per chi anche come me, ma come altri, conosce poco Perugia. È un po' come prendere una macchina nel tempo, tra indietro nel tempo, no, mentalmente, e scoprire o percorrere, no?
Esatto.
La storia di sette vie e la storia di Perugia come città, no?
Esatto.
Anche storica.
Esatto. La cosa che mi ha stupito è che c'è stata una grande risposta da parte del pubblico. Diciamo che il cittadino è diventato un turista locale, diciamo, e quindi vengono a...
Su 100 persone quanti sono i perugini e gli extra?
Allora, su 100 persone diciamo che 80 sono perugini, 80 20 perugini. Sono perché quindi, comunque vanno targettizzati i vari pubblici.
E voi l'avete scelto proprio questo taglio locale, proprio,
diciamo,
nati proprio
che non l'abbiamo proprio scelto, diciamo che via cammin facendo
è cresciuto in quella direzione.
Sì, esatto. E comunque sono persone che ritornano con piacere, perché il mio auspicio è quello che una visita guidata per la città diventi come una serata al cinema, come vado una sera al cinema, un pomeriggio a teatro, un sabato pomeriggio mi faccio un giro che racconta la Perugia del cioccolato.
Anche ragazzi oppure gente?
Sì, 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 ragazzi, anche persone, ragazzi giovani, famiglie, ragazzini, bambini, quindi c'è un pubblico molto ampio. E poi dopo, col corso del tempo, abbiamo visto che anche le scuole dovevano essere coinvolte, quindi noi la mattina, durante l'anno, lavoriamo con le scuole, soprattutto le scuole limitrofe al centro, per cui arrivano facilmente in città.
Senza pulmino,
senza
diciamo.
Pullman, senza, Roma, o che è un problema di costo. Solito utilizzano anche il mini metro, perché per esempio appunto stando sull'asse del mini metro gli sta comodo, e quindi la mattina lavoriamo con loro, con le scuole.
Quanti anni sono adesso che c'è questa?
Grand Tour nasce il giorno del mio compleanno del 2021, il 19 Perfetto. Maggio.
Un po' di tempo, quindi pensavi questo successo all'inizio quando siete partiti?
Allora, pensavo che ci fosse una buona risposta, non pensavo che venisse accolta con questo entusiasmo. Significa che la città è viva, che la città risponde, che ci sono, che c'è un'anima che è curiosa, esatto, che è curiosa e che è orgogliosa delle proprie origini, delle proprie strade, delle proprie vie.
Sanno perché annotava, perché no, può essere no.
Sì, annotavo perché potrebbe essere interessante una collaborazione fra, dato che noi come guide ambientali non possiamo portare le persone all'interno, tra virgolette, delle città, cioè non possiamo spiegare musei, siti di siti di questo tipo, però una collaborazione può essere, e sono convinto di quello che dice lei, che far conoscere Perugia ai perugini, perché non la conoscono, tranne il corso Vannucci, il resto, ma io stesso non la conoscevo, riscuote un successo, sì, un bel successo. Sì, sono convinto che funziona, sono convinto, e lo sapevo già da quando ne avevo sentito parlare di questo Gran Tour Perugia.
Stranieri vengono? Sì.
Stranieri è più complicato, perché comunque dobbiamo fare visite in lingua, quello lo facciamo in forma privata, chi ce lo chiede lo facciamo in forma privata. Adesso stiamo lanciando una nuova iniziativa, che con il banco di prove adesso a Pasqua, con visite guidate fisse a orari fissi per i turisti. Quindi si è fatto tutto un lavoro, si sta facendo un lavoro con le strutture alberghiere ed extra alberghiere che sono state coinvolte, perché comunque anche loro hanno necessità di dare, di dare un'offerta, le famose offerte, servizi extra alberghieri di cui parla tanto Barbieri, no? Quando fa i 4 hotel.
Sì.
Ecco, hanno necessità appunto di poter dare un servizio, di poter offrire un qualcosa a queste persone che scelgono l'Umbria come luogo di vacanza.
Dopo siamo con lui, così ti vuoi contattare, no?
Esatto.
Senti, qual è il pacchetto più gettonato?
Allora, ce ne sono tante, quelle che sono più gettonate sono appunto queste visite un pochino più pop, con questo racconto, che comunque quello che mi preme sottolineare e dire è che hanno tutte sono tutte visite guidate che abbiamo studiato, cui fonti sono reali, attendibili, quindi cioè è tutto reale. Comunque una che ha grandissimo successo è una visita che viene dedicata alle streghe in città.
Wow.
Esatto,
raccontaci.
Le streghe a Perugia esisteva un tribunale dell'Inquisizione
vicino a San Domenico,
dietro a San Domenico. Ma perché a San Domenico? Perché
i domenicani erano notoriamente simpaticamente
Dominicanem, cioè i cani di Dio, no? Detto anche quindi questo palazzetto dell'Inquisizione ha subito, è stato luogo di numerose anche torture alle spese di queste donne. Erano comunque ragazze che venivano, seguivano diciamo le regole della società del tempo, erano ragazze da sole che magari appunto appartenevano ai ceti meno abbienti, facevano probabilmente le serve nelle case dei padroni, si approfittavano di queste ragazze, bastavano due denunce anonime da parte di due sconosciuti appunto, e queste persone potevano essere perseguitate dal tribunale, o comunque erano messe sotto l'occhio dell'Inquisizione. In città ci sono vari luoghi che raccontano questa storia, perché venivano messe al pubblico ludibrio, e c'è proprio la zona dove adesso c'è il mercato coperto, okay. La zona terminal del mini metro era la zona del patibolo dove venivano
e quante persone sono morte, quante
anche più, per esempio la famosa Matteuccia da Todi, sì. No, che è stata la prima strega bruciata a Rogo. Il processo venne fatto a San Domenico, cioè lì al processo al palazzetto dell'Inquisizione a San Domenico.
Era un fenomeno molto diffuso?
Beh sì, diciamo che erano ragazze anche appunto che non seguendo una linea chiara o comunque tracciata, erano poche ma messe sotto l'occhio del ciclone e quindi diventavano anche famose in città. C'era una ragazza, adesso non mi ricordo precisamente, però mi ricordo solo che era la Marietta di San Sisto, ecco, adesso mi ricordo che è di San Sisto ma non precisamente il nome, che venne messa al pubblico ludibrio, tagliati i capelli, messa sopra un asino al contrario e portata a spasso per la città di modo che tutti la vedessero.
Quindi questo non lo sapevo, di questa zona di Perugia. Quante cose si scoprono?
Esatto, diciamo che la zona del Borgo Bello, la zona di Corso Cavour, è una zona dove appunto queste... c'era insomma particolare giro. Comunque erano non proprio delle fattucchiere, però erano persone che avevano conoscenze mediche e quindi conoscenze di erbe e quindi per questo...
Paganesimo.
Magari, esatto, per questo venivano considerate eretiche.
Ecco, vedi, insomma,
libertine,
sì, non avevano una vita
regolamentata, diciamo, esatto, secondo l'etica del cattolica.
Esatto,
come scoprire una città, no? Vivendoci da una vita e non si scoprono
a campo. San Marco c'era qualcosa che ricordo.
C'era qualche movimento strano, mi hai saputo pure.
Ah, San Marco non lo
I
so.
Conservoni, zona Conservoni.
Però a San Marco.
I miei antenati non hanno fatto niente, poi non lo so.
A San Marco viene scoperto il cippo perugino. Ah. Quindi allora, il cippo perugino
è un atto notarile.
Esatto, è un atto notarile, è appunto una pietra scolpita che ha dato, che si è conservata ora al Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria, che ha permesso la decifrazione dell'etrusco, perché è bilingue, diciamo che è etrusco, da una parte è etrusco e da una parte è il latino, e quindi grazie a questo si è iniziato a capire la lingua etrusca, a decifrarla. Diciamo che è la stella di Rosetta Perugina.
Ah, ok, vedi San Marco quanto è importante.
Altro che translate.
L'hanno ritrovata sul curvone, dice, del cimitero.
Ah, ok, certo, posto che non era
sotto
molto...
al cimitero.
L'hanno fatto dopo il cimitero.
Giustamente. Poi dopo torniamo a te, però passo a Annalisa, perché lei ci va a raccontare una storia importante, coraggioso. Dimmi se sbaglio, se la chiamo coraggiosa.
Sì, le storie dei bambini che hanno una patologia, diciamo che sono tutte coraggiose. Per Vai. Quanto riguarda la nostra storia, è la storia di un bambino affetto da diabete di tipo 1 di 7 anni, diabete relativamente recente, infatti era a metà luglio quando eravamo in procinto di partire per una settimana di vacanza e c'erano dei piccoli segnali, troppa pipì, tanta arsura, però che noi genitori abbiamo un po' sottovalutato visto i 40 gradi a Foligno, quindi abbiamo detto vabbè, sarà normale. Invece poi la situazione è peggiorata, non eravamo in Umbria ma eravamo a Napoli, poi siamo scesi giù in Puglia a Barletta, quindi un po', perché io sono pugliese, e ci siamo ritrovati con il bambino che non si reggeva più in piedi. L'abbiamo portato per due volte al pronto soccorso fino a che gli hanno fatto l'emogas, quindi le analisi del sangue, e poi il famoso PIC della glicemia, e il lettore dava un risultato assurdo: il bambino aveva 600 di glicemia.
Mamma mia.
Quindi ha rischiato il coma, sì, ma a ore, ed era in coma, quindi subito trasferimento a Bari al Giovanni XXIII, che è un ospedale pediatrico, dove hanno il reparto di malattie
del diabete,
sì. E quindi siamo stati catapultati, come diciamo noi, nel magico mondo del diabete di tipo 1, perché fino a quel giorno io e mio marito non sapevamo che i bambini potessero avere il diabete, non ne avevamo mai sentito parlare, non abbiamo familiari che ne soffrono, ed è quindi siamo stati messi lì di fronte ad una realtà, una malattia cronica, quindi al momento si spera che un domani non sia più così, non è guaribile,
okay,
ma gestibile.
Okay.
Il diabete di tipo 1 è una malattia appunto cronica, non è una malattia con cui si convive e si vive regolarmente, però che ti mette di fronte a tanta fatica. Noi usiamo il termine si sopravvive. Col diabete di tipo 1 si, soprattutto all'inizio, si sopravvive.
A livello del bambino o a livello familiare, di organizzazione?
Di tutto. I bambini sono più bravi di noi, logico, come sempre, sì, dico io. Lui è stato fantastico, nel senso, un bambino di 7 anni che si è ritrovato di punto in bianco ad essere ricoverato 10 giorni in ospedale con 2 giorni di insulina per vena e poi i picchi e poi il cibo controllato, cioè... È tanta roba a 7 anni così di punto in bianco. Il genitore fa più fatica a metabolizzare, il dispiacere e poi proprio l'entrare in questo mondo. Io non dimenticherò mai la frase del dottore che abbiamo incontrato a Bari, che ci disse: voi avrete 10.000 domande da pormi, ma io non vi posso rispondere, non vi rispondo, ma lo faccio per voi, perché col tempo sarete voi a darvi risponde. Delle risposte. Il diabete è una patologia, non c'è una delle cose che si devono fare, quindi quelle portano ad un risultato. Il diabete è una cosa che si sperimenta giorno per giorno, infatti effettivamente i migliori diabetologi dei bambini sono i genitori. Cioè, una cosa che giorno per giorno tu scopri, loro scoprono con te, ci si aiuta a vicenda e si va avanti. Quindi proprio al momento tu sei catapultato in questo mondo che non conosci, dove si parla di insulina, di cibo pesato, di dolci che non si mangiano, sì, magari. Sì. Sono anche tutti falsi miti, perché poi quando ci vivi il bambino mangia tutto, oggettivamente mangia tutto. Certo, ci sono delle regole,
degli
accorgimenti, c'è la famosa insulina che va iniettata prima o dopo il pranzo in base alla quantità di carboidrati che mangia. Però è...
Il contorno, no? Dimmi se sbaglio, no?
Non ho capito.
Il contorno che si fa, no?
Sì.
Prima,
sì,
no? Prima o poi.
Quindi lui riceve l'insulina una volta al giorno?
No, magari. No. Sì, lui riceve l'insulina al momento 4 volte al giorno di base, perché sono 3 prima dei pasti, quindi colazione, pranzo e cena. E poi c'è quella basale a rilascio lento che gli permette di avere una glicemia stabile durante la notte e per tutto l'arco della giornata. Quindi sono 2 tipologie di insulina.
E lo spuntino?
Allora, lo spuntino, quello dipende da bambino a bambino, nel senso che mio figlio è uno molto metodico, molto
preciso.
No, lui è molto abitudinario, non metodico, ma abitudinario. Lui è uscito dall'ospedale che faceva 4 volte l'insulina. Quando siamo andati fuori e abbiamo provato a dire: guarda, se vuoi fare uno spuntino un po' più sostanzioso devi fare prima l'insulina. No, ma io dall'ospedale mi hanno detto 4, io 4 devo fare. Questo è per dire che dipende da cosa mangiano, nel senso che ci hanno fatto capire che se si fa uno spuntino relativamente piccolo e non ricco di carboidrati, l'insulina della... Lui a scuola fa la merenda alle 10, ma non fa insulina, perché viene coperto dall'insulina della colazione. Però parliamo di uno spuntino povero di carboidrati, ricco di proteine,
formaggio, grana.
Sì, anche lui mangia dei crostini comunque integrali con della frutta secca, roba che non gli fa schizzare la glicemia, e riesce ad arrivare al pranzo, perché tra l'altro mio figlio fa un tempo pieno. Quindi lui pranza a scuola, altro dramma, perché comunque bisogna fare l'insulina.
E lì chi gliela fa?
Allora, le maestre.
Le maestre?
Sì.
Ma sono... Allora, fa parte del loro...
No, noi, come dice Massimo, noi siamo stati miracolati.
Perché bisogna trovare la persona disponibile che si prende...
Sì,
assolutamente. Se vuol dire una bega...
Fortunatamente abbiamo fatto una campagna informativa e formativa che diciamo oggi, in particolare anche in Umbria, perché in Umbria siamo riusciti a avere una legge regionale di formazione e informazione sugli insegnanti, perché le cose sono semplici se si conoscono e quindi e questo ci ha portato, ecco, a dei risultati come analista, ma non è sempre così. E purtroppo molto spesso ci sono grossi problemi. Raccontavo poco tempo fa che abbiamo una bambina ucraina, in una situazione un po' particolare perché è tutta a venire la guerra, ecco, la mamma sta tutto il giorno a scuola in una stanza accanto per vegliare il momento che la bambina si possa sentire male. Questa è una cosa assurda che ovviamente non succede nella normalità, ma in qualche
modo è una scelta della mamma di per in qualche modo protettività, oppure c'è
diciamo
bisogno,
c'è una concomitanza di situazioni, sia la bambina che deve trovare un equilibrio metabolico, insulina, alimentazione adeguato, sia il fatto che la mamma per vari motivi di ansietà, ecco, insomma, sono reduci di una situazione un po' complicata e quindi ecco, però diciamo che normalmente gli insegnanti sono disponibili. Ovviamente, ecco, ovviamente loro non possono in qualche maniera allontanarsi da quelle che sono le indicazioni sanitarie, perché non si possono permettere di prendere iniziative sanitarie, questo è certo.
Sentami una domanda da fare, perché tu hai parlato di prima di quel evento non sapevo, no? E tu mi dicevi di no, parli adesso della vostra età. Sentendo molte, insomma, affrontando durante tutte queste puntate molte casi di malattie, no? Di associazioni che sono di malattie, di persone che affrontano malattie, c'è un problema di comunicazione, di conoscenza. E poi questa rivolta a te, poi rispondiamo a Tanisa, e poi a Annalisa, e quando hai scoperto questa diagnosi, è stato più la sorpresa negativa o anche un senso di impotenza che avete provato?
Allora,
chi vuole iniziare per primo? Poi andiamo con la musica.
Allora, il fatto di, sì, assolutamente, del non essere a conoscenza della cosa, cioè, è una questione che riguarda anche i pediatri, nel senso che io sentivo tante mamme, poi ovviamente ci si confronta, un altro sintomo del diabete di tipo 1 è la stanchezza, quindi il bambino o bambina ti viene a dire non ce la faccio ad andare a danza, non ce la faccio ad andare a calcetto, cosa che magari ha sempre fatto. Lo si porta dal pediatra, il pediatra ti dice ma no, dai, un momento, è così, non ha voglia, dai, non importa.
Però non esiste un diabete infantile?
No, anzi, fino a poco tempo fa si veniva chiamato il diabete giovanile. Adesso si allontana questo termine che in qualche maniera esiste il diabete tipo 1 e il diabete tipo 2. Il diabete tipo 1 si divide poi nella parte pediatrica e nella parte adulti. Però ecco, la malattia è il diabete tipo 1, non esiste un diabete giovanile, perché il fatto del giovanile, infatti vi ricordo che quando ebbe l'insorgenza mio figlio, sto parlando, ovviamente adesso è grande, mio figlio non è più giovane, lui aveva 18 mesi quando c'è l'insorgenza, ci diceva, ma poi con lo sviluppo passa, magari, assolutamente non è così.
Qual è la differenza tra i due tipi di diabete? Perché è una domanda che
dal tipo 1
spontanea. Per il,
tipo 2, il diabete tipo 2 è un diabete prevalentemente alimentare. Diciamo il pancreas non funziona bene e quindi magari dovuto all'età, dovuto a una cattiva alimentazione, dovuto a un'attività motoria non troppo quotidiana, e quindi il pancreas si affatica e non produce bene l'insulina. E questi ovviamente generalmente sono gli adulti, sono gli anziani, no, che hanno il diabete. Il diabete tipo 1 invece è una forma genetica, diciamo che non si sa il motivo per il quale non vengono riconosciute le insule del pancreas e gli anticorpi distruggono queste insule e quindi non producono più insulina. Quindi il diabete tipo 1 è un pancreas che non produce insulina. Quindi infatti il diabete di tipo 1 non è che c'è un diabete tipo 1 più o meno grave, c'è un diabete tipo, quindi chi ha il diabete tipo 1 sono tutti allo stesso livello.
Non funziona più quel meccanismo.
E ovviamente la diversità della gravità più o meno è nella gestione, perché come diceva Annalisa,
qualsiasi situazione giornaliera di un bambino, di un giovane, di un adulto, ha incidenza nell'indice glicemico. Quindi se mangiamo basta un po' di zucchero in più, un po' di pane in più, che carboidrati diventano poi zuccheri, un po' di movimento in meno, un po' di movimento in più, anche l'emotività. Abbiamo i nostri adolescenti, è una tragedia, perché le interrogazioni, i primi amori, le prime esperienze hanno un'incidenza sulla glicemia molto importante, e quindi disorientano
sul tipo 1 o
sul tipo 1, sul tipo 1, certo.
Senti, la scienza va avanti, negli ultimi anni abbiamo fatto forse 50 anni, siamo 50 anni avanti per questa tipologia di malattia. Quanto stanno andando avanti? Quali sono le soluzioni che stanno trovando, che vedremo probabilmente nei prossimi 10 anni?
Ma io come associazione, la nostra associazione è prevalentemente un'associazione che ha un ruolo di affiancamento. Infatti lavoriamo fortemente in sinergia con i centri di diabetologia, in particolare abbiamo un centro di riferimento regionale a Perugia, al Policlinico, e abbiamo vari centri, abbiamo Terni, abbiamo Foligno, dove ci sono degli ambulatori con i quali siamo collegati, e affianchiamo il sanitario nel curare, nel prendersi cura del bambino, ma soprattutto della famiglia, perché la malattia, si è ben capito nella parola di Annalisa, è una malattia che colpisce più la famiglia, più i genitori, che il bambino, perché il bambino è quasi inconsapevole di quello che gli sta accadendo. Sono i genitori che devono in qualche maniera seguirlo, orientarlo e farlo crescere in salute, perché i nostri bambini sono bellissimi tutti e molto più in gamba degli altri, perché sono abituati a un rigore che gli impone la malattia, che li fortifica e che li rende forti. Quindi saranno sicuramente degli adulti più importanti e più
maturi
degli altri ragazzi.
E ci sono atleti comunque?
Assolutamente ci sono atleti, perché ripeto, i bambini e i giovani con diabete possono fare tutto, ovviamente con un costo di impegno maggiore, e questo gli va riconosciuto.
C'è un nome, un portabandiere?
Io non sono molto sportivo, quindi i nomi non me le... in particolare stranieri, italiani adesso non mi viene in mente.
Infatti c'è il calciatore del Real Madrid, mi sembra, che uno...
Dimmi se straniero,
sì,
Vinicius...
Sì, aspetta...
Vabbè, menteci...
No, questo è interessante...
Il bello da dire, no, poi andiamo con, dicevo, è cosa che giustamente Massimo, che Massimo Annalisa ci conferma, che poi riguarda anche il tessuto sociale, no? Familiare, del bambino diabetico, e tutto sociale, famiglia, è un po' più coinvolto, quindi un problema. Soprattutto prima, i genitori, no? E certo, ciò che circonda il bambino.
Infatti, cioè prima abbiamo parlato, ora sono passati, io ho esperienza da molto anni sull'associazionismo e l'impegno dato, e quindi posso ben essere cosciente di tutto quello che è stato fatto, cioè anche a livello nazionale. Considerate che il nostro impegno prevalente negli ultimi decenni è quello della lampadina "facciamo luce sul diabete", sull'importanza di informare su questa patologia. Perché come dice la professoressa, nostra amica del Maier di Firenze, il diabete è una patologia facile da identificare se la sai in mente. Perché purtroppo, troppo spesso, i nostri pediatri, bravissimi per carità, ma non hanno spesso la prontezza di riconoscere quei sintomi che diceva prima Annalisa, la stanchezza, la tanta pipì, eccetera. Mio figlio, quando ebbe l'esordio, mi ricordo che mia moglie insisteva dicendo: "Ma come mai fa tanta pipì? Come mai ha sempre sete?" E il pediatra gli disse: "Guardi, da una recente ricerca americana, i bambini che bevono molto sono bambini felici." La sua felicità era il fatto che aveva avuto l'esordio.
I caccia dei giocatori,
però si tratta di quanti anni fa?
20 anni fa.
Che via, cominciano a essere...
No, oggi ovviamente non abbiamo fatto tanto. Devo dire, non perché adesso sto parlando di AGD, ma è stato un impegno forte insieme ai pediatri delle diabetologie per informare, abbiamo fatto corsi di formazione agli insegnanti, nelle scuole. Quindi, insomma, una sensibilizzazione è molto più importante, ma non è mai sufficiente.
Ma scusa Massimo, tu nasci... come diabetologo?
Oppure, no, no, io sono un genitore come analista.
Ah, un genitore, no, dottore, no, credevo fosse
no,
un medico.
No, io lavoro in banca, lavoravo in banca perché sono andato da poco
bello.
In pensione.
Quindi, no, credevo fossi anche
banca
un provenire, tecnico.
Vabbè, fai i conti può venire il diabete.
o lo fanno venire agli altri.
Quindi nasce come genitore questo come tuo...
Sì, sì, no, tutte le associazioni sì, sono tutte associazioni, le nostre sono associazioni
di genitori. Sì, ma... I giocatori dicevamo durante prima è Nacho, difensore della Madrid, nazionale spagnolo che ha appunto
il diabete di tipo 1
e non lo sa, perché non lo si viene a scoprire.
Tanti anche figli di personaggi
Sharon Stone, anche
Sharon
Stone, no? Stone c'è il diabete di tipo 1,
un tennista
dicevo
sì, prima anche.
Poi c'è il figlio di Ambrosini, Massimo Ambrosini,
sì, che è stato
anche
giocatore del Milan,
intervista
Vidal,
che è stato
il
giocatore
uno della Juve, anche lui c'ha il figlio con il diabete di tipo 1, ce ne sono di casi.
Bene. E sta aumentando o aumentano?
In particolare nel periodo del Covid c'è stato un aumento delle insorgenze vertiginose.
Non l'ho detto.
E c'è stato un nesso...
Non si sa. Diciamo che l'insorgenza del diabete generalmente sembra che avvenga sempre in conseguenza di qualche malattia infettiva, virus, eccetera,
okay.
Ma che non è la causa, ma probabilmente è lo stimolo per
la forza, la possibilità.
Si abbassano le difese.
Però, come diceva prima.
No, probabilmente è il contrario, si alzano le difese.
Si alza, un'iperreazione.
Perché il diabete è una malattia autoimmune e quindi è come la sclerosi multipla, eccetera.
Un'allergia anche volendo.
Appunto, sono troppo la carica di difesa è troppo grande e lì non riconosce,
va in allarme l'organismo e...
Però dicevo prima cattiva alimentazione,
però quello è il 2
quindi allora diciamo questo aumenta, no, il diabete tipo 1
questo l'uno
il
bambini
uno, sì, c'è una predisposizione genetica che può incidere sull'insorgenza,
okay.
E che oggi probabilmente può essere anche individuata più facilmente perché noi siamo la prima nazione nel mondo che è dall'anno scorso la legge, sta partendo adesso in queste settimane, in questi mesi, in cui verrà fatto uno screening a tutti i bambini d'Italia.
Dico finalmente.
Sì, finalmente. Ma no, ce la stanno invidiando
tutti.
Tutto il mondo. Siamo tutti i bambini, ovviamente stanno studiando la modalità, sia per il diabete che per la celiachia. E questo che cosa vuol dire?
È un altro aspetto, importante che si strutturato,
e anche
persone
quella
che soffrono di CIA.
Assolutamente. Diciamo che sono entrambi malattie autoimmuni.
Sì, sì.
E infatti molti bambini
spesso
che hanno il diabete hanno anche la celiachia.
Ah, sì?
Sì.
Sì. E quindi questo è una cosa importante che insomma ci ha messo sotto i riflettori nel mondo.
Insomma, quante cose si scoprono stasera? Mi è un attimo impappinato, quindi
sì.
Musica.
Perché poi ci sono anche dei medicinali che praticamente una volta che hanno individuato che c'hai questa indisponibilità all'insorgenza, rallentano l'insorgenza. Quindi non sono una cura che non permetterà l'insorgenza, però la rallenterà. E questo insomma è comunque un grosso vantaggio.
Musica con...
La mette
sì. Di Donatella Rettore.
Vai, la salutiamo. Vignetta web radiofonica su radiofonica.com, dove ho ascoltato e amette di Donatella Rettore.
Donatella.
La salutiamo, ciao Donatella.
Ciao Donatella. Torna da noi.
quando puoi. Ogni sabato, dai. Allora, teniamo con Alessandro Mondo Verticale.
Sì.
No, con te parliamo di tecniche, passeggiate, giusto?
Escursioni.
Come va questo Mondo Verticale?
Allora, il Mondo Verticale va molto bene, la sigla Terra e Mondo Verticale Escursioni,
cioè,
proprio per
un
gruppo di escursionismo di Perugia. Noi siamo due guide ambientali escursionistiche, due GAE, io e la mia collega Paola che non è potuta venire, e niente, noi organizziamo escursioni prevalentemente in Umbria,
okay.
In Umbria o zone limitrofe, quelle che possono essere le nostre montagne, che sono condivise con le Marche,
quindi
diciamo i Sibillini,
okay.
Che forse tra le più belle insieme al Gran Sasso e al Pollino, le montagne più belle che ci sono nell'Appennino centro-meridionale, sì, quelle le conosciamo, è casa nostra, quindi le portiamo i gruppi lì, ma non solo, perché le portiamo anche nelle colline o le montagne più vicine a noi, ancora più vicino a Perugia, tipo può essere io giovedì ero al Tezio, la montagna dei Perugini.
Io c'ero ieri.
Che per quanto è snobbata, però ha dei punti di interesse geologico, oltre le famose neviere, non so se le conoscete, le neviere, sì.
Cosa sono le neviere?
Le neviere vengono chiamate così sul Tezio perché venivano utilizzate come ghiacciaia dei Perugini.
Frigorifero dei Perugini. Congelatore.
Quando
un po' fuori mano.
Ma se è un congelatore, andiamo.
Cos'è solitamente la neviera? Che neviera la chiamano solo lì al Tezio, perché se voi andate sul Subasio c'è la stessa formazione carsica, perché è una formazione carsica del processo del carsismo. Sono doline in teoria, delle doline, circolare, forma circolare, una concava, dove d'inverno faceva la neve, siamo in montagna, i Perugini andavano su, battevano la neve, la battevano forte, la ricoprivano con la paglia, che è un isolante termico, e a quel punto diventava ghiaccio. Poi andavano su con le balle di juta, prima le segavano, la mettevano dentro le balle di juta e poi la riportavano giù. Pensate, quando non c'era il frigorifero, quello che poteva essere. Poteva essere tanta roba. Ma non è altro che una formazione geologica, e tutta la nostra dorsale appenninica, ma anche le nostre montagne qui intorno, parlano tanto di geologia, tanti bei spunti geologici. Ribadisco, lì le neviere al Subasio è chiamato il Mortaro, il Mortaro, esattamente, ma non solo, ci sono gli inghiottitoi carsici, c'è tanto anche nelle nostre montagne vicino.
C'è il Cucco.
Il Cucco, per eccellenza, sua maestà il Cucco, che molti pensano sia la montagna più alta che c'è in Umbria, ma non è vero, perché la cima più alta in Umbria è sul gruppo del Vettore, è la cima del Redentore, che è 2434 metri, è la cima più alta, però è un po' distante da noi perugini, quindi pensiamo che la montagna più alta sia il Cucco. Però il Cucco, se ci pensate bene, è a 30 km di grotte all'interno, sì. Quindi è una montagna... È una bella montagna, una gran bella montagna.
Una faggeta bellissima, no?
C'è la madre dei faggi, che è una
delle faggete. Ti ascolta meraviglioso.
È una delle faggete più belle che c'è in zona. Ma non portiamo solo gente, solo in montagna, perché noi accompagniamo singoli o gruppi di persone in ambiente naturale, che può essere anche Lungotevere, può essere Lungotevere, può essere intorno alla meravigliosi tramonti. Al lago Trasimeno, cioè, è meraviglioso. Quindi tutto quello che è in ambito naturale è o medio antropizzato, nel senso piccoli borghi, cioè possiamo accompagnare. Quindi diciamo che anche noi siamo una figura del turismo, come le guide turistiche, anche se le guide turistiche sono un gradino sopra noi, diciamo.
Però diciamo che mentre tante attività sono state penalizzate col Covid, penso che per voi invece per il Covid è stata una manna, perché ha fatto scoprire l'ambientalismo.
In alcuni casi troppo.
Quando è cresciuto questo fenomeno negli ultimi anni?
Cioè, con la pandemia tantissimo. In Umbria diciamo che era un'attività già praticata molto, perché ci sono diverse associazioni, dal CAI alla FIE, Federazione Italiana Escursionismo, oltre che proprio esserci associazioni di guida ambientali tipo AIGAE, tipo l'AGAP, quindi c'era tempo. Logicamente con la pandemia è stata l'esplosione totale. Tanto bene, l'altra volta, quando sono stato qua un anno fa, parlavamo di ciaspolate, quest'anno non ne possiamo parlare perché non ha fatto la neve. E con la pandemia e la neve, sì, c'è stata una grandissima esplosione. A volte anche troppo, perché poi la montagna, per quanto è dura, per quanto è cattiva, tra virgolette, è anche un ambiente molto delicato, quindi va rispettato.
E infatti c'è mancanza di rispetto.
Ma tanta mancanza di rispetto, voglio essere onesto. E quando si va in montagna ci si va preparati, ci si va con l'attrezzatura giusta, col vestiario giusto, invece ci siamo...
Vedo anche mancanza di rispetto vocale a volte.
Anche mancanza di rispetto vocale.
Cacciare o musica.
Sì, assolutamente.
Fuori luogo.
Lo stesso vale per, adesso mi viene in mente, la fioritura di Castelluccio. Hanno dovuto chiudere, perché la gente a volte non si rendeva conto, andava su. Gente che pretende magari di arrivare con la macchina dove non puoi arrivare.
Ma queste sono le conseguenze quando il turismo diventa di massa e arriva.
Devo dire che adesso c'è un pochino più di sensibilizzazione, quindi negli ultimi 2 anni abbiamo visto un ritorno un pochino la cosa un po' più controllata, perché la montagna comunque è delicata, c'è un ecosistema molto delicato, quindi bisogna usufruirne ma rispettarla, rispettarla. E soprattutto bisogna andarci in maniera attrezzata, perché se dopo tu non rispetti la montagna, a volte la montagna non,
mare,
a volte la montagna non rispetta te.
Abbigliamento e scarpe adeguate.
Abbigliamento e scarpe adeguate. Se si va in montagna d'estate piena, ci vuole sembra una sciocchezza, ma ci vuole la crema solare, perché altrimenti torni ustionato. Io
poi
la crema solare che porto nel mio, io ho il kit medico, solitamente la presto a, chi, a gente che trovo in giro che non se l'è portata.
Ma tu li educhi un po', no? I tuoi...
sì, io mi arrabbio. Io
ti arrabbio
molto. Sì, allora, quelli che vengono via con noi, quelli che vengono via con noi hanno una descrizione di tutto quello che si deve portare. Io il mio kit medico che ho dentro lo zaino non l'ho mai usato per quelli che vengono via con me, sempre per quelli che incontro sui sentieri.
Questo vuol dire che sei anche, no?
No, sì,
bene.
Sì, anche perché, diciamo, parlando di Sibillini, che sono montagne meravigliose, stiamo parlando di montagne sopra i 2000 metri. Quando si sale a quelle altitudini può, non può succedere niente, ma può succedere di tutto. Può succedere. E quando si organizza un'escursione, e qui stiamo parlando in quota, quindi bisogna essere preparati, bisogna avere delle conoscenze di base, non esagerate, di base. Io infatti a chi si avvicina a questa attività consiglio sempre o di andare via con una guida, ma quello tirerei l'acqua al mio mulino, non... oppure avvicinarsi a un'associazione come il CAI, oppure semplicemente fare un corso base di escursionismo che ti dà l'idea di quella che cos'è un'escursione. Escursione. Perché io adesso l'escursione per eccellenza sui Sibillini, che è il lago di Pilato,
è molto pericolosa.
È tanto pericolosa.
C'è il ghiaione.
Ci sono i ghiaioni. Sì, ma io torno dopo 20 km, in 20 km di escursione, quando torno vedo gente che va. E sì, quando torno io comincia quasi andare al crepuscolo, direi. E gente che va, c'è qualcosa che non torna, perché tu quando progetti un'escursione ti devi dare almeno quelle 3-4 ore di luce prima che finisci l'escursione. Tu devi aver finito l'escursione che ancora ci sono 3-4 ore di luce. L'elicottero nell'elisoccorso notturna non si alza, non vola, quindi tu se ti viene a prendere, ti viene a prendere di giorno. Ci sono delle accortezze che tu devi sapere, devi conoscere. Però devo dire che è bene che molta gente si avvicini a questa attività con consapevolezza, è bello sicuramente.
Di tante che hai fatto ultimamente te ne è rimasto.
Come?
Di tante che hai fatto ultimamente, no?
Sì.
Ce n'è una che ti è rimasta impressa?
Ma io guarda, ti dico, sono tutte belle. E domenica scorsa ero sul Monte Strega Sassoferrato, due domeniche fa ero in cima al Monte Catria, meravigliose, il mio cuore è su Sibillini, lì ci sono dei percorsi bellissimi, affascinanti, sono montagne che ti lasciano senza fiato sicuramente. Dopo è logico, non sono le più belle in assoluto, le Dolomiti sicuramente sono monumenti. Però l'escursione più bella da quando io faccio questa cosa che ho fatto, a parte il Gran Sasso, che è comunque una montagna ancora più imponente, però c'è un'escursione che consiglio a tanti preparati, che praticamente va da sotto Castelluccio di Norcia e arriva al Monte Sibilla, è tutto in cresta. Sono 18-19 km andata e ritorno, però è meravigliosa perché da lì sopra vedi tutti i Sibillini fino a vedere il mare e poi arrivi alla Sibilla, che è il Monte Sibilla, che è il monte che dà la montagna che dà il nome a tutto il gruppo dei Sibillini. Quella è stata quella che mi è piaciuta di più in assoluto, però i Sibillini comunque sono molto belli, assolutamente.
E quindi,
poi faremo anche, scusami,
vai.
Faremo noi non solo l'Umbria, ma facciamo anche
fai Umbria, mi ricordavo, no?
Assolutamente sì, adesso a Pasqua saremo in Costiera Amalfitana, a maggio saremo sull'Etna, sì.
Sabato c'è
a maggio faremo Sibilla, faremo sui Sibillini due giorni, zaino in spalla.
Vi fermate sui Sibillini o fate in giornata?
Allora, solitamente si fa in giornata, perché il problema dei Sibillini, che poi non è un problema, come diceva, è che ci sono poche strutture dove poter fare le più giorni.
Poche strutture,
cioè quelle che ci sono, purtroppo il terremoto
la paccate.
Sì. Noi l'unica che riusciamo a fare in due giorni, che è bellissima, è Nanello in due giorni senza riprendere la macchina, quindi si parte da Castelluccio. Noi lo chiamiamo l'anello dei due laghi, perché andiamo a toccare il laghetto di Sasso Borghese, che è uno scoglio di calcare meraviglioso, e anche laghetto effimero si chiama, perché dura fino a maggio e dopo scompare. Sì, il laghetto effimero. E scendiamo giù nelle Marche, a Foce, all'interno della valle glaciale del Vettore, e poi il giorno dopo dormiamo lì, il giorno dopo si sale fino alla Gripilata e si ritorna a Castelluccio.
E dormite su una struttura?
Sì, c'è una sola struttura lì, a Foce sono cinque case e una struttura, è molto carina, è proprio all'interno della valle glaciale del Vettore, quella è tanto bella.
Ma è tipo un agriturismo proprio dedicato?
Diciamo è una via di mezzo fra un rifugio è una pensioncina, nel senso che il rifugio solitamente si dorme tutti insieme, lì ci sono le camere, però è molto spartano, ma è carino.
E si mangia?
Bene.
Bene. Sul bene abbiamo segnato.
E a maggio ci si va.
Sì, poi andiamo anche all'estero, perché quest'anno si fa il Portogallo, dicevo prima, la Rota Vicentina è molto bella.
Che il nostro Romeo
in avanscoperta.
Lì è molto semplice, lì è tutto un trekking costiero, comunque sono tappe da 20 km.
La sabbia forse potrebbe essere
un pochino. E al 25 aprile saremo all'Isola d'Elba, perché l'Isola d'Elba tutti pensano andare al mare all'Isola d'Elba, invece l'interno dell'Isola d'Elba è qualcosa di meraviglioso.
Abbiamo una giornata, cioè
quattro giorni, sì, l'interno dell'Isola d'Elba a livello sentieristico è meraviglioso, sì, è molto bello.
E lì è più...
Dimmi.
La ricettività è più...
Beh sì.
L'Isola
d'Elba
è toscana,
l'Elba non...
No, ma è proprio a livello ricettivo, stiamo parlando, sì. Cioè, sono quelli per il mare. E poi l'anno scorso abbiamo iniziato anche a fare vele trekking. Barca vele trekking. Se vuoi venire via, tramando il programma.
E qui c'è anche un esperto di bar, può venire.
Sì, non è che guidiamo noi la barca, c'è lo skipper. C'è lo skipper, però ci imbarchiamo solitamente, facciamo vele trekking il weekend o all'Isola del Giglio o alle Pontine. Molto bello, sì. E, allora, se andiamo all'Isola del Giglio, come andremo a maggio? Ci imbarchiamo a Calagalera, lì a Orbetello, si veleggia fino all'Isola del Giglio, poi ci si ferma in rada, si scende, si fa il trekking, si cena in barca, si dorme in barca, il giorno dopo...
Due giorni, tre giorni?
Diciamo sono due giorni pieni, però ci imbarchiamo solitamente il venerdì sera. Alle Pontine invece si fa Nettuno. La differenza è che... differenza fra le due, diciamo che il Giglio a livello escursionistico è messo meglio come sentieri. Okay. Le Pontine come mare, coste, scogliere grosse, grotte, qualcosa di meraviglioso. Sì, ne facciamo una maggio.
L'anno scorso questa vera trekking.
Questo vera trekking abbiamo provato a farlo l'anno scorso, è stato un grande successo, perché poi riusciamo a riempire sempre due o tre barche da 10, vela, parliamo di vela, parliamo di barca a motore, parliamo di vela, si veleggia, è meraviglioso. Sì,
una domanda, Alessandro, dove vai in vacanza tu? A casa, a Ramazzano,
sono di Colombella,
ma le ferie
questa è la domanda che mi dicono, l'affermazione che fanno tutti, molti amici mi dicono tu sei sempre in vacanza,
no veramente
nel villaggio,
effettivamente io sono sempre in giro per lavoro.
Però alla fine è lavoro anche,
è un lavoro, perché è il mio lavoro, io faccio questo di lavoro,
lo so. No, quindi
anche perché quando non sono a portare i gruppi vado a fare i sopralluoghi, giro, oltre che tutta l'organizzazione c'è dietro, perché c'è tanta organizzazione. C'è un aneddoto che una ragazza che è venuta proprio a un vero trekking alle Isole Pontine l'anno scorso, che lei ci scrivevamo sempre, aveva un'amica, mi ha sempre detto tu sei sempre in vacanza, no? E io gli dico, ma perché tu vedi la parte dell'escursionismo, tutto quello che c'è prima non lo vedi, tanto più che è stata due giorni, lei non è di qui, è di Modena, è stata due giorni con me, ha visto tutta l'organizzazione prima di partire e alla fine mi ha detto adesso capisco quando dici che
perché questa è la croce del turismo, chi lavora nel turismo dice
c'è tanto lavoro dietro,
penso ce l'ha anche te Elisa,
poi la parte dell'escursionismo, sì, anche per me io è logicamente la parte più bella, che mi diverto, anche perché a me piace proprio portare i gruppi, mi piace proprio.
Esatto, anche voi, no? Da lunedì a domenica attività.
Sì, noi non stop praticamente. Allora, mi sono data come giorno, diciamo, libero il lunedì come parrucchieri,
come i barbieri.
Vabbè, molti lunedì è il giorno.
Lunedì come parrucchieri, ma è complicato, soprattutto in periodi di alta stagione.
No, c'è sempre
il ferro si batte quando è caldo,
io
quindi
io faccio esattamente quello che volevo fare.
Ah, ok.
Ma una curiosità, sì. Raccontavi a Praga.
Sì.
Questi ragazzi erano strutturati già o era una cosa un po' più all'avventura?
Ma guarda, ti dico la verità, le uniche che non hanno comprato i tour dei giorni successivi siamo stati io e la mia amica, perché comunque
che gli avete fregato pure l'idea.
Ciao ragazzi,
però erano
italiani che vivevano lì
e quindi si erano
perché
inventati.
Lì comunque sei extra, c'è, e quindi c'era una legislazione diversa rispetto
più
a
favorevole,
esatto.
tassazione
anche, cioè, sì, anche rispetto
permessi magari.
Esatto, rispetto al patentino.
Perché la guida lì, ecco, quello per esempio,
esatto,
è un aspetto.
Quindi da lunedì a domenica attività, no? E con tutta la settimana.
Sì, praticamente l'attività tutta,
diciamo,
la settimana, perché
la Repubblica Ceca, scusa.
Beh, comunque loro ci avevano.
Comunque è diverso.
Esatto, ci avevano un'altra legislazione rispetto a quella che c'è.
La famosa Europa, insomma. No?
Che ognuno fa
quando gli pare. Quando gli pare vale, quando gli pare.
L'attività
organizzata. Sì, noi sì, lavoriamo sempre praticamente tutta la settimana, perché ovviamente dietro c'è un lavoro sia di ragionamento, di pensiero, di ricerca, per capire quelle che possono essere le cose nuove che possiamo fare, nuove proposte, o comunque la calendarizzazione di tutto. Noi ovviamente siamo un'attività stagionale, no?
Ok.
Che uno potrebbe dire, quando piove non ci viene nessuno. No, non è vero.
Con gli ombrelli.
Beh, la Rocca Paolina è perfetta.
No, ma dice no, il problema non è quando piove, il problema è quando sono 40 gradi.
Sì.
A caldo, quindi durante estate, diciamo.
Il problema è d'estate.
È lì che
non vale lo stesso per noi, il discorso è lo stesso.
Perché lì non si cammina,
perché
poi.
Con la
se tu fai un corso di escursionismo, come dicevo prima, io quando feci il corso anche da guida escursionistica ambientale, ti dicevano, chi ti faceva formazione, ti diceva, quando è 38 gradi e è sereno, non c'è andare in montagna, perché ti fa male. In teoria è la peggior situazione per andare a fare escursionismo. Questo.
Per la disidratazione.
Per tutto. Sì, tutto quanto. Calore.
Fulmini.
Voi pensate che su le nostre montagne sono di formazione calcarea, quindi sono bianche. Se tu alle 2 del giorno, stai sotto il sole e fai ghiaglioni per andare al lago di Pilato, torni, sei abbronzatissimo.
Ti do un appunto.
Se mi volete abbronzare,
hai colpi di sole. Chi va in montagna, chi va in montagna. Tu se vai in lago di Pilato ci vogliono 2,5 litri d'acqua,
sì,
minimo, anche perché non ci sono fonti, andando là non ci sono fonti, c'è gente che arriva con mezzo litro d'acqua, dopo bisogna centerlinarla noi guide.
E quindi anche tempo,
quando il tempo è nuvoloso.
E che voi che fate quando proprio sono quelle giornate?
No,
andate al mare?
Si scelgono altre mete, si scelgono anche mete, sì. Tieni presente che il fresco vero, il fresco vero tu lo senti non con l'aria condizionata, ma tu lo senti in una valle dove c'è il bosco e dove c'è un torrente. Lì senti il fresco vero. E ci sono tanti sentieri anche lì.
D'estate, per esempio, sul quale è.
Il cucco, dire.
Il cucco sì, perché c'è.
Però è umido.
Però
no.
Per esempio, ci sono delle zone dove ci sono i torrenti. Adesso che mi viene.
Casteldefiori.
Noi solitamente andiamo, ci sono due torrenti meravigliosi che con delle cascate altrettanto stupende, che sono nella zona di Cagli, il Bosso bravissimo, ecco, vedi che lo conosci,
è stupendo,
e lì ci sono dei sentieri da fare,
che ci stanno gli ammoniti,
la nostra è piena di fossili,
ma
è piena la nostra zona, essendo la, come dicevo, di roccia calcarea, carbonatica, mi improvviso geologo, ma non lo sono, no, sono un autodidatta, essendo quindi fondali marini, perché il carbonato di calcio è, sono
dal subacio,
esattamente, ma considerate che al Cucco c'era un sentiero di fossili proprio, cioè nel senso, dove tu camminavi e trovavi queste rocce, dove trovavi questi ammoniti, ma poi la gente se le riportava a casa, perché sono più belle sopra, sopra il mobile.
Elisa, scusa, invece quando fa stracaldo dove li portate?
Allora, quando fa stracaldo noi i tour li facciamo di sera.
Ecco, quindi notturna, quindi, finita,
esatto, quindi si
avete questo vantaggio rispetto a
detto,
perché li fate notturna anche voi,
noi
qualcosa?
Facciamo le notturne, a parte la classica delle classiche di notturna è l'alba al vettore, che si parte alle 1 di notte, però noi facciamo anche, dato che abbiamo una collaborazione con una guida ambientale, ma mi verrà il nome, che
con qualcuno sicuro.
Sì, no.
Vabbè, tanto puoi dire qualunque.
Non un astrologo, non un astrologo.
Un astronomo.
Sì, diciamo uno che capisce di stelle, facciamo la serata dell'astronomia.
Gli osservatori.
Sì, non mi ritornava astronomia.
Dicevi, infatti,
quindi noi quando arriva quei caldi torridi che comunque le ultime 2-3 estati ci hanno stempiato,
4,
ecco.
4.
Quindi dalle 8 di sera
noi dalle 9 facciamo le visite in notturna.
Fai dei bar tour quando fa proprio,
c'è il tour dei
un
bar,
tour dei bar anche. Si fa all'estero,
il pub crawling.
Io mi ricordo una volta a Dublino ne presi uno che ti facevano
arrivare a Belfast, non
so come. Ma poi hai
l'IPA, ne fai tutti.
All'ultimo.
Ah, si fa pure a Perugia.
No, allora, quel senso,
quello è un problema.
Non alcolico.
Anche a Roma, Firenze, è un problema anche quello esagerato. Questo pub crawling, cioè che vai da uno all'altro, poi.
E poi vai a dormire.
Beh, diciamo che noi quel target non lo tocchiamo.
Voi andate, diciamo, quella.
Noi raccontiamo la storia dei bar e dei locali storici in città.
Bello.
Qual è il bar più antico di Perugia che attualmente lavora ancora?
Allora, il bar storico, il locale per eccellenza che fa parte dell'Associazione Locali Storici d'Italia è il bar Pasticceria Sandri.
Sì. Ah, certo, che c'è da una. Da
esatto, che fa parte del. Dal 1850 mi sembra.
Beh, secolo,
60. No, vabbè, insomma, dal 1800.
Da tanti anni, questo.
E quindi Bar Sandri è il locale, insomma, per eccellenza. Altri locali storici sono il Turreno, anche quello simbolo di resistenza, è stato un simbolo, insomma, della Perugia antifascista.
C'erano anche i futuristi, fecero una serata futurista.
Esatto, fecero la serata futurista al Turreno, al cinema, al teatro. Vende Marinetti addirittura. E altro locale storico, diciamo caffè, cioè scusami, ristorante, è l'Altro Mondo, anche quello che si trova in via Cesare Caporali.
Quello dentro sul.
Esatto, quello lì è. Risale agli anni 20, era tutto decorato da Gerardo Dottori, appunto, il nostro concittadino futurista.
Tutto completamente andato perduto.
E era tutto decorato con il tema era l'inferno, il paradiso e il purgatorio.
Bellissimo.
È andato perduto. E ovviamente il top del top è l'Hotel Brufani, cioè l'unico 5L della regione. Che è completamente ancora appunto.
Beh, avete fatto una visita
noi
da poco?
Noi abbiamo
mi
fatto
sembra.
La visita da poco al Brufani. Il direttore ci dà l'opportunità di appunto accompagnare.
Chi si chiama?
Chiesa Stefano. Ci dà l'opportunità di poter accompagnare in bassa stagione quante più persone possibili. È un logo straordinario perché comunque di una raffinatezza, di un'eleganza con questo stile inglese. Perché Giacomo Brufani, che è
Assisano,
considerato la prima guida turistica dell'Umbria, dopo aver vissuto tanto tempo a Londra, aver avuto contatti con il mondo inglese, decide di aprire questo hotel extra lusso in città con questo stile inglese.
Bello.
E quindi
quindi è considerata la prima guida Giacomo Brufani?
Giacomo Brufani, la prima guida dell'Umbria.
Bello,
perfetto. Il passo a Massimo e Anna Isla.
Torniamo dai
perché c'è un evento mi avevo mandato al massimo le 7 aprile, ricordo massimo si parlava, però con Anaisa durante la musica, con Nicola, se sbaglio, dicevamo anche
sbagli di...
sbagli ho meglio
no, scusa
io che volte faccio gli sbagli, però c'è no scherzo, dicevamo
la domanda retorica, io a volte non
cioè io lo fai è troppo retorica, che voi vi accorgete, no? Diciamo, durante diciamo no la settimana del giorno di quando il bambino va in difficoltà.
Sì, 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 grazie, come dicevamo prima, alle nuove tecnologie, il passo, diciamo, il primo passo che si è fatto riguardo il diabete di tipo 1 è il sensore. Il sensore consente di monitorare la glicemia 24 ore su 24, okay. Cioè non c'è più bisogno della famosa, del famoso PIC che comunque produce un fastidio al bambino, cioè andare
è
lì
una,
a
un ago.
Chi è un ago, gli fa uscire del sangue e misuri la glicemia. Questi sensori vengono messi tipo alle braccia, sono due aghetti che hanno, sono sempre in contatto con il sangue, okay. E attraverso tipo una sorta di timbrino si inseriscono nel braccio e durano, dipende dalla marca, dipende dal sensore, dai 7 ai 10 giorni, poi vanno cambiati, quindi ne va rimesso un altro. Okay. Questo sensore permette di appunto attraverso o un dispositivo, una sorta di computerino, di vedere la glicemia 24 ore su 24, se invece il sensore lo si usa con un cellulare, il dato può rimbalzare sui cellulari tipo dei genitori, quindi noi vediamo in presa diretta costantemente la glicemia del bambino e c'è una grandissima, è una proprio un grandissimo sollievo. Comunque ti permette di stare più tranquilla quando lui non è con te, di far sì che magari non si arrivi. A parte che ci sono gli allarmi, quindi se la glicemia scende troppo o sale troppo, sia il cellulare del bambino che i nostri suonano, quindi si corre ai ripari o gli si fa l'insulina, oppure nel caso dell'ipoglicemia gli si dà una caramella. E per, vi faccio un esempio, mio figlio sta 8 ore a scuola. Ed è una grande...
Perché è un bene questo tempo pieno?
Allora, per noi è un bene questo tempo pieno perché lui l'anno scorso ha cominciato la prima elementare con un tempo pieno e non il diabete non era esploso. Significava cambiargli sezione, significava andare a stravolgere la sua vita, e quello che ci hanno detto in ospedale, non dovete, il bambino stravolge deve la fare vita. La vita che ha sempre fatto. Inoltre, il caso, il destino, quello che vogliamo, nella classe di mio figlio, dopo un mese esatto, mio figlio ha avuto l'esordio il 14 luglio, il 15 agosto, 16 agosto, ha avuto l'esordio di diabete un suo amichetto di classe. Identico, proprio la stessa prassi.
Questo si chiama destino.
Questo si chiama destino. Ora sono in due, ma non due su 22, due persone così che erano già amici, due persone che nella distanza di un mese hanno avuto l'esordio di diabete. Una cosa assurda. Quindi loro si sono trovati lì a settembre a ricominciare la scuola con questa cosa, cioè non avremmo mai potuto fargli cambiare sezione, fargli cambiare.
Vuol dire anche avere qualcuno su cui appoggiarsi.
Loro sono diventati una forza, una cosa sola, nel senso, per quanto per le maestre la gestione è ancora più difficile, perché calcolate che ora ne devono gestire due, non uno. Quindi uno va in ipoglicemia e dai la caramella a uno, e l'altro suona il sensore perché magari è in iperglicemia e fagli la dose di insulina. Però, per dire, quindi è stato per noi un non volerli cambiare lo stile di vita.
Tipo, su una scuola come quella di tuo figlio, sono questi due bambini?
Ce ne sono loro due, è una scuola che ha sia la materna che la... sono tre soltanto.
Tre su quante persone?
Su tanti, sono un 200 bambini ci sono da luni, sono tantissimi, sì sì. Però il nostro obiettivo è sempre stato quello di fargli fare tutto. Vi racconto brevemente questo tipo di
esperienza. Lui che fa attività?
Sì, lui fa calcio, faceva calcio e ha continuato a fare calcio. Qual è l'unica differenza? Che noi siamo lì durante tutto l'allenamento, purtroppo. Certo. L'anno scorso lo lasciavamo e lo tornavamo a prendere. Ora per una questione, perché durante l'attività fisica c'è tanto il rischio di andare in ipoglicemia, quindi bisogna essere lì pronto a dargli la caramella, a dare lo zucchero, e oggettivamente non si può caricare un mister. Già è una cosa che facciamo a scuola, dove noi siamo con sereni, perché ormai le maestre anzi saranno pure più brave di noi, ma un mister che lo vede due volte alla settimana, noi siamo lì fuori con, che se va in ipo subito caramella, quando sta scendendo la glicemia, perché questi sensori, la cosa bella è che hanno anche delle frecce predittive, quindi ti indicano quanto sta diminuendo la glicemia, se è troppo, se è un pochino, se è stabile, quindi uno agisce di conseguenza. Vi racconto un'ultima esperienza: abbiamo fatto la settimana bianca, bianca nel senso ora primaverile, siamo tornati sabato,
settimana in montagna,
settimana in montagna, però c'era neve praticamente, e ci siamo, avevamo la crema protettiva.
Dove siete andati?
Siamo andati a Peio in Trentino Alto Adige.
Sì, ma sulla fatta, sulla fatta tanto.
Sì. E era la nostra prima settimana, con una settimana in hotel, quindi con ristorante a pranzo e cena. Abbiamo detto, vabbè, che Dio ce la mandi buona, ed è stata un'esperienza per noi genitori terrificante da un punto di vista di glicemia. Cioè Francesco Leone ha avuto una glicemia sui 300 costantemente, cioè proprio una cosa che dici, perché sconvolge la famiglia? Perché tu non riesci più a viverti la vacanza, perché tu sei sempre attaccato a questo coso, cioè lui è lontano, tu guardi la glicemia, ora starà dormendo sicuramente, a 77 è stabile, per dire che è un ottimo, però qua avrà preso la caramella, io ne sono sicura.
C'era il calciatore, come si chiama, il biondo del Milan,
Ambrosini.
Però non sapevo che parlasse di...
Di diabete,
che comunque è stata sconvolgente. Ne parlava con toni drammatici.
Sì. E noi siamo stati questa settimana con... Capite? Era un family hotel con buffet aperti, con sto bambino che vedeva tutti gli altri bambini mangiare di tutto, da salame a mortadella, speck e a cose fritte. Tu eri là che devi cercare di non far pesare la situazione al bambino, perché assolutamente... però lo devi controllare, quindi è sempre un dare e togliere. Vabbè, ora non lo mangi, magari lo mangi in un altro momento, oppure, però per dire, quella che per noi sarebbe dovuta essere una settimana bianca, noi siamo tornati finalmente sabato a casa, cuciniamo noi il petto di pollo.
Senti, ma basta, basta. Quali sono le cose che proprio non possono mangiare?
No, loro niente. Niente, assolutamente non c'è il proibito. Nulla. Non c'è proibito, solo che va tutto gestito in base all'insulina e poi o in base al momento della giornata. Comunque loro possono mangiare i dolci, possono mangiare i gelati, possono mangiare, ovviamente con accanto c'è una quantità di insulina che va iniettata, o anche se fanno attività fisica, quindi è tutta una gestione, ma loro non hanno cibi vietati.
Tu hai cambiato modo di cucinare?
Ma assolutamente sì, cioè già non avevamo un'alimentazione così tanto esagerata, però assolutamente ora in casa mia non esiste più la farina 00, è tutta farina di semi, farina ai cereali integrale. Ho cambiato il modo di fare la pizza, perché la pizza è l'alimento che fa salire di più, cioè uno degli alimenti
più della pasta,
proprio la fa salire la glicemia in maniera allucinante, infatti la differenza è netta, quindi cerchiamo di evitare di comprare la pizza da asporto, la faccio io, la impasto, la faccio lievitare 24 ore, quindi la impasto il venerdì, la mangiamo il sabato sera, tutte farine con lievito pochissimo,
farine da tipo supermercato, oppure
da supermercato, però sicuramente non è no, da supermercato, però quelle con grani più ricercati, assolutamente non raffinate.
E una notazione di legge, diciamo, cioè, ci sono tipo i 3 giorni della legge 104?
I bambini hanno una disabilità. I bambini hanno una disabilità.
Quindi il genitore comunque questi 3 giorni ce l'ha.
Sì, uno dei due genitori. Uno dei due genitori.
Questo è un argomento molto toccante per le famiglie, perché è un calvario.
Ottenerla per le commissioni.
Sì, le commissioni, perché devi portare i bambini in commissione fra persone disabili, non per carità, per la disabilità.
È tipo un processo.
In cui devi giustificare e spiegare a dei sanitari che spesso non conoscono del diabete. No? Mi ricordo mio figlio quando l'ho portato la prima volta, era un bambino, e disse: ma tu la fai sempre l'insulina? mi guardava, diceva, che sta quindi situazione veramente imbarazzante. Però noi, grazie alla GD nuovamente, scusate, non è che voglio fare pubblicità, saremo la prima regione dove partirà, è partita due giorni fa, è stato inserito direttamente dal diabetologo in una procedura INPS in cui inserisce un certificato specialistico e dove arriverà all'INPS e in forma automatica arriverà la 104, l'indennità di frequenza, che è un piccolo sostegno alla famiglia per la frequenza scolastica, in automatico fino a 18 anni senza dover andare a successive visite, perché come dicevo prima il diabete quando cura. Ce l'hai per sempre, non è che può peggiorare e quindi variare la situazione, quindi è inutile rivedere un bambino dopo due anni, perché addirittura un nostro amico gli hanno messo la revisione dopo sei mesi, cioè è una cosa assurda, cioè cosa vuoi di vedere
una cosa cronica
dopo sei mesi?
No. Mio figlio infatti ce l'ha due anni,
purtroppo c'erano delle storture burocratiche per cui anche malattie cioè, ancora più gravi devono passare perché, la commissione
perché, certo, perché il diabete ritorno a dire, come dico spesso, non è una malattia più grave delle altre, a parte quando si tratta di bambini è sempre grave, no? Perché basta l'unghia incarnita e i genitori andiamo in tilt, però no, quindi non parlare di gravità, ma è una malattia complicata, perché abbiamo sentito quanto continuamente sia il bambino che la famiglia che tutta la società che è intorno a lui,
certo,
la scuola
maestra,
sportivi eccetera, sono coinvolti in questa situazione.
Annalisa, quanto coraggio si vuole? Si vuole coraggio o incoscienza? Tavi wet incoscienza, parlo, eh?
All'inizio è incoscienza, poi, ma non è neanche coraggio, è abitudine.
Ok.
È abitudine. E poi quello che la cosa che voglio dire è che fa tanto in questi casi la condivisione. La condivisione è fondamentale, per noi è stato fondamentale, una rete di persone che condividono questo dramma con te, questa problematica,
specialmente che, l'impatto iniziale, penso,
sì, ma poi su tutto, anche continuando cioè ci sono, poi nascono proprio dei veri e propri rapporti umani che ti fanno sentire meno solo.
Andiamo con la musica?
Va bene,
vai, dai, così un attimo ci ricarichiamo per gli ultimi 10 minuti finali con
abbiamo
4 minuti.
Still loving you.
Ho 4 minuti, non mi fa
spiegare. Abbiamo 4 minuti.
4 minuti
per salutarci.
Quindi, le doti di sintesi del Nick, vai.
Siamo a posto. Sintesi
in banca.
Mi raccomando con le domande.
Siamo i 4 minuti.
La faccio io, sogno il cassetto.
No, questa no, la faccio un'altra volta. Però che c'è domenica invece 7
aprile. Vai. 7 aprile, sì. Pensiamo di aver fatto un grosso regalo ai nostri genitori. Vai. Perché parleremo di ricerca. La nostra attività, come abbiamo sentito, è prevalentemente quella di sostegno, di assistenza, educazione, eccetera. Però abbiamo organizzato un focus, un convegno sulla ricerca, in cui avremo due personaggi di fama più che nazionale, direi anche internazionale, perché abbiamo il professor Valentino Cherubino, che è un clinico, che affronterà il discorso delle nuove tecnologie. Okay. Abbiamo sentito con Annalisa quanto è importante il sensore, il microinfusore, tutte queste tecnologie che in qualche maniera aiutano a semplificare e a curare meglio il bambino. E poi parleremo della ricerca, perché abbiamo il professor Piemonti, che è un professore che viene da Milano, ma di fama mondiale, ripeto mondiale, perché per la prima volta si farà sperimentazione, cioè non è più studio, ma sperimentazione umana sulle cellule staminali, perché nei prossimi mesi verranno infuse nel petto di giovani persone le cellule staminali che produrranno insulina. E questo è un evento epocale.
Assolutamente.
Verranno moderati da uno psicologo, perché riteniamo che noi il sostegno psicologico per noi è fondamentale, è l'interlocutore mediatico fra la famiglia, fra il paziente e la sanità. E poi avremo la dottoressa Maria Teresa Pallotta, che è una ricercatrice, perché questo evento sarà dedicato a Ursula Groman, che è una ricercatrice umbra molto vicina a noi, che c'è stata sempre a fianco, perché era una nostra mamma, perché dopo che lei faceva la ricerca sul diabete, che noi abbiamo sostenuto, certo con le piccole nostre risorse, non è che, però l'abbiamo sostenuta perché lei aveva una figlia con diabete, aveva, cioè la figlia ancora esiste, cioè all'età di mio figlio, meglio, e quindi in qualche maniera si è trovata a fare questa ricerca con uno scopo maggiore, perché era, l'aveva in
coinvolta.
Casa, l'aveva coinvolta, e per noi è stato un affiancamento e un riferimento importante, e a 2 anni dalla sua scomparsa abbiamo voluto dedicare questa memoria. E Maria Teresa Pellotta è una ricercatrice che lavorava con lei, che continua questa ricerca sul diabete.
Domenica 7 aprile, Centro Congresso Teggio, Zazza, Perugia, 7 aprile 2024.
Ovviamente. La domenica dopo Pasqua.
2 minuti, inizia alle 9.30, finirà alle 13.30. Per registrarsi?
Sì, ancora ci sono, abbiamo dovuto allargare perché abbiamo avuto richieste, verranno dalla Calabria, genitori sia dalla Calabria che dal Trentino a seguire questo convegno. Quindi abbiamo dovuto aumentare i numeri, e ancora c'è qualche posto, se qualcuno è interessato, l'agenzia Consulta, che è l'agenzia organizzatrice.
Se a fine giornata avete bisogno di fare un tour per Perugia,
assolutamente,
possiamo creare.
Abbiamo due carte da giocare.
Un giro sui Sibillini,
cultura o natura.
Avete aggiornato
se dovessero,
se non c'è troppo sole, possiamo andare anche
a richiedere informazioni.
Va bene lo stesso.
Vediamo come possono contattarvi.
Vai.
Allora, Grand Tour Perugia ha un sito internet ufficiale, ovviamente su tutti i social, quindi Instagram, Facebook, TikTok, oppure tramite il nostro canale WhatsApp, quindi al numero di telefono.
Grand Tour Perugia.
Prossimo evento?
Mondo Verticale Escursioni, non è il canale WhatsApp, però è la pagina Facebook, il gruppo Facebook e il sito, che è Mondo Verticale.
A Pasqua vai a camminare oppure ti...
Sì, sono Pasqua Amalfitana.
Perfetto.
Evento pure a mangiare.
Allora, così. Prossimo evento a cui tengo particolarmente è una trasferta. Andiamo a Monte Castello di Vibio, perché a Monte Castello c'è il teatro più piccolo del mondo.
Bello.
L'obiettivo è quello di andare a riempire tutti i 99 posti.
Quando?
21 aprile alle ore 16.
Perfetto, grazie Annalisa.
Grazie a voi.
Massimo, i contatti a vostra associazione a voi.
www.gdumbria.it.
Buona Pasqua, buona Pasquetta, ci
vediamo lunedì
dopo Pasqua.
Noi ci rivediamo dopo le feste. Non
fate i bravi, buon lunedì, buona
ciao.
Ciao e grazie ancora a tutti gli ospiti. Grazie, ciao.